Oggi introduciamo i prodotti semidiretti di gruppi, che sono una generalizzazione degli usuali prodotti di gruppi. E cominciamo nella prima slide a parlare di prodotti semidiretti di sottogruppi, che sono una nozione un po' più facile rispetto al prodotto semidiretto di gruppi in astratto che introduciamo dopo. Quindi fissiamo un gruppo G e supponiamo che in G ci siano due sottogruppi, H e K, di cui H assumiamo solo che sia un sottogruppo e K supponiamo che sia anche normale. E se supponiamo inoltre che l'intersezione H intersecato K sia solo l'elemento neutro e che il prodotto HK sia tutto G, notate che abbiamo già richiamato a suo tempo un po' di proprietà dei sottogruppi, dei prodotti sottogruppi, eccetera. In particolare abbiamo ricordato che quando uno dei due, come in questo caso, è normale, allora il prodotto HK è uguale a KH. Quindi in effetti la condizione HK uguale a G può anche essere espressa dicendo KH uguale a G. E quindi quando tutto questo succede, diciamo che G è prodotto semidiretto dei suoi due sottogruppi, appunto K e H. Allora, siccome qui la situazione tra K e H non è simmetrica, nel senso che solo K è assunto essere normale, appunto di solito si mette in evidenza quello normale che è appunto K, quindi diciamo prodotto semidiretto di K e di H, e come notazione si usa quella che vedete indicata, cioè G uguale K, che è questo simbolo di prodotto per H in cui il solito per si aggiunge una sbarra verticale sulla destra, oppure se uno vuole scrivere comunque prima H e poi K lo può fare, ma allora mette la stessa sbarra verticale sulla sinistra. Naturalmente può succedere che anche H sia normale in G e in quel caso però, come già sappiamo, quello che succede è che in effetti G si identifica a meno di isomorfismo proprio col prodotto usuale di K e H, prodotto che si può anche chiamare prodotto diretto, proprio per questo in analogia. Se partiamo invece con l'ipotesi più debole di prodotto semidiretto e come sapete in questo caso diciamo se vogliamo essere precisi appunto dovremmo dire solo che G è isomorfo K per H ma in analogia all'abuso di notazione che abbiamo già introdotto nel contesto dei moduli quando questo appunto succede che entrambi sono normali si intersecano banalmente il prodotto è tutto allora anche in questo caso scriveremo G uguale K per H o G uguale H per K, perché ovviamente la cosa è simmetrica. Vediamo quindi qualche esempio di prodotto semidiretto vero, cioè nel senso che non sia già un prodotto diretto, quindi che H effettivamente sia un sottogruppo non normale. In molti dei gruppi che già conosciamo, possiamo trovare esempi interessanti di questo tipo, in effetti. Per esempio, se prendiamo il gruppo diedrale di n, diciamo con n maggiore o uguale di 3 per avere appunto un gruppo non abeliano, allora sapete che il sottogruppo delle rotazioni, quindi generato da R, è normale a indice 2, e possiamo prendere questo quindi sarà il nostro K, e poi possiamo prendere come H il sottogruppo generato da una riflessione, per esempio S, sapete che questo appunto non è normale, e chiaramente, siccome il sottogruppo generato da S contiene solo S e 1, l'intersezione è banale, il fatto che il prodotto sia tutto è semplicemente una questione di cardinalità. Adesso io qui non ho scritto i dettagli, ma in tutti questi esempi uno ragiona semplicemente con l'ordine, del gruppo, cioè essendo un gruppo finito, sappiamo che l'ordine del prodotto dei due sottogruppi è il prodotto degli ordini diviso l'ordine di intersezione, ma in tutti i casi l'intersezione è banale, quindi è semplicemente il prodotto degli ordini. Quindi il sottogruppo generato da R ha ordine n, quello generato da S ha ordine 2, quindi è il prodotto a ordine 2n, che è l'ordine del tutto il gruppo di n, e quindi tutte le condizioni sono verificate, e possiamo quindi dire che Dn è il prodotto semidiretto del sottogruppo generato da R per il sottogruppo generato da S. Analogamente possiamo fare con Sn. Qui abbiamo sempre, come sapete, il sottogruppo normale a n, che è indice 2, e quindi per trovare un H che vada bene, questo H dovrà avere ordine 2 e intersezione banale con a n, e questo chiaramente si può può realizzare prendendo per esempio come sottogruppo H quello generato da una trasposizione sigma, diciamo, perché appunto una trasposizione è un elemento di ordine 2 ed è dispari, quindi non è contenuta in AN, quindi l'intersezione del sottogruppo generato da sigma con AN è solo 1 e a quel punto, come dicevo prima, sempre per motivi di ordine, il prodotto è tutto SN. E quindi anche in questo caso SN sarà il prodotto semidiretto di AN per sottogruppo generato da una fissata trasposizione sigma. Chiaramente questa sigma la posso scegliere come mi pare, quindi ho tante, diciamo, decomposizioni di SN come prodotto semidiretto in questo modo. Nel caso di S4 poi possiamo usare il fatto che c'è un altro sottogruppo normale non banale che è V4. E anche in questo caso possiamo ottenere una decomposizione di S4 come prodotto semidiretto, cioè trovare un H che insieme a V4 verifichi le condizioni. E questo H lo possiamo prendere come identificarlo al sottogruppo S3, cioè più precisamente il sottogruppo di S4 costituito dalle permutazioni che lasciano fisso 4, per esempio. Ovviamente questo è un sottogruppo di S4 isomorfo S3. Dovrebbe essere chiaro che l'intersezione con V4 è solo l'elemento neutro, perché gli elementi non banali di V4 sono coppie di trasposizioni disgiunte, quindi muovono tutti gli elementi, quindi nessuna di queste lascia fisso 4. E di nuovo allora poi ragionando con gli ordini, V4 ordine 4, S3 ordine 6, 6x4 24 che è l'ordine di S4, quindi il prodotto è tutto e quindi anche in questo caso otteniamo la decomposizione come prodotto semidiretto di V4 per S3. E analogamente possiamo fare con A4 che contiene sempre V4 come sottogruppo normale e come altro sottogruppo H non normale prenderemo una copia di A3 sempre visto dentro A4 come le permutazioni pari stavolta che fissano 4. Un altro esempio sono i gruppi di ordine PQ con P e Q numeri primi e supponiamo sempre P minore di Q. Sappiamo già che c'è un solo Qsilov, che quindi chiamo K sarà normale, mentre a priori non sappiamo se il Psilov sia o non sia normale, comunque ne possiamo prendere uno che prendiamo come H, quindi ovviamente K sarà quindi ciclico di ordine Q, H ciclico di ordine P, e quindi necessariamente l'intersezione dei due è solo l'elemento neutro perché l'intersezione è un sottogruppo di entrambi, quindi deve avere ordine che divide sia P che Q e quindi è solo 1. E allora, sempre per motivi di ordine, KH ha ordine P per Q, cioè tutto G deve essere per forza. E quindi abbiamo la decomposizione come prodotto semidiretto, cioè G è K prodotto semidiretto con H. Passando alla slide successiva, vediamo alcune condizioni equivalenti al fatto che un gruppo si possa decomporre come prodotto semidiretto, più precisamente però in questo senso, cioè supponiamo di aver fissato già un sottogruppo normale K di G, indichiamo come al solito con pi greco la proiezione al quoziente da G in G su K, e allora ci sono queste tre condizioni equivalenti. La prima è appunto che esista un sottogruppo H di G tale che G sia proprio il prodotto semidiretto di K e di H. Quindi questo esplicitamente vuol dire, come abbiamo appena imparato, che H intersecato K è solo l'elemento neutro e che HK è tutto G. La seconda condizione è che esista sempre un H, come poi vedremo dalla dimostrazione, sarà proprio lo stesso del punto 1, tale che la restrizione della proiezione pi greco a questo H, che quindi andrà da H sempre in G su K, sia un isomorfismo. E la terza condizione è che esista un omomorfismo, ovviamente sempre di gruppi, da G su K in G, tale che la composizione pi greco composto F sia l'identità di G su K. Prima di vedere la dimostrazione, credo sia utile fare qualche commento. Allora, intanto la condizione 3 dovrebbe risultarvi familiare, cioè se ricordate una cosa completamente analoga l'avevamo vista a suo tempo studiando i moduli, la questione della decomponibilità dei moduli e in quel contesto, come citato qui nell'osservazione, nella seconda delle osservazioni, avevamo visto la precisione, la proposizione 11.4 sulle dispense sui moduli, in cui c'erano tre condizioni equivalenti perché un sottomodulo di un modulo fosse un addendo diretto. La prima, appunto, è che sottomodulo fosse addendo diretto, e la terza è praticamente la stessa, chiaramente cambiando le notazioni, ma era proprio che esistesse un omomorfismo, in quel caso di moduli dal quoziente nel modulo di partenza, in modo che la composizione con la proiezione al quoziente fosse l'identità. In quel caso invece la seconda condizione era sostanzialmente diversa da quella che abbiamo qui, quindi non dovete pensare che la condizione 2 di qui sia l'analoga di quella. In realtà, diciamo, questa nuova condizione 2 a suo tempo nei moduli non l'avevo messa perché, insomma, non mi sembrava così interessante o utile. In effetti qui questa volta ho preferito metterla perché è comunque quella che sul MIL dà direttamente come definizione equivalente appunto a quella che abbiamo dato noi di prodotto semidiretto. E poi comunque anche questa condizione 2, se non altro, ha il pregio di rendere direttamente evidente il fatto che il sottogruppo H deve essere comunque isomorfo al quoziente G su K. Ecco, se ricordate invece la condizione 2 nel caso dei moduli chiedeva l'esistenza di un omomorfismo dal modulo verso il sottomodulo che ristretto al sottomodulo fosse l'identità. E questa condizione nella nostra situazione con gruppi qualunque in generale non vale, però chiaramente varrà se il gruppo è abeliano, perché in quel caso stiamo parlando di Z moduli, quindi è un caso particolare del risultato visto a suo tempo. E in effetti, come viene detto nel primo punto di osservazione, continua a valere anche se nei primi due punti, uno in due, l'H che assumiamo esiste è normale, eventualmente anche in un gruppo non abeliano, perché a quel punto, se anche H è normale, allora possiamo decomporre in effetti G come prodotto diretto, non solo semidiretto di K e H, e allora uno può prendere la proiezione sulla prima componente K e quello sarà un omomorfismo da G verso K, appunto, che ristretto K è l'identità. E notate peraltro che questo omomorfismo ha come nucleo proprio H, quindi H deve essere un sottogruppo normale perché questa cosa funzioni. Un'altra cosa che vale la pena dire è che ovviamente queste condizioni equivalenti non sempre saranno soddisfatte, cioè dato K normale in G non sempre troverò un sottogruppo H in modo che G sia il prodotto semidiretto di K e di H. Adesso non abbiamo bisogno di dare esempi nuovi perché in effetti conosciamo già esempi di questo tipo nel caso particolare dei gruppi abeliani, cioè degli Z moduli, perché in quel caso appunto la prima condizione diventa semplicemente il fatto che K sia un addendo diretto di G e abbiamo esempi di gruppi abeliani che hanno sottogruppi che non sono loro addendi diretti, per esempio come avevamo visto Z ha come sottogruppo NZ, che per n maggiore di 1 non è un suo addendo diretto. Inoltre, in tutti e tre i punti si chiede l'esistenza o del sottogruppo H o dell'omomorfismo F, e vale la pena anche qui notare che in generale qui non vale l'unicità. Per esempio, limitiamoci a H nel primo punto, se volete già nel caso dei gruppi abeliani, cioè questo H è semplicemente quello che a suo tempo avevamo chiamato complementare. Di K e sappiamo che se anche K è addendo diretto non è detto che il suo complementare sia unico, ma anche nella slide precedente abbiamo già visto esempi nel caso di G non abeliano in cui H non è unico, per esempio quando G è Sn e K è An, abbiamo visto che come H potevamo prendere il sottogruppo generato da una qualunque trasposizione e quindi avevamo tante scelte possibili. Vediamo adesso la dimostrazione della proposizione che trovate nella slide successiva. Cominciamo da 1 implica 2, quindi devo dimostrare che se G è K prodotto semidiretto H, allora pi greco ristretto H è un isomorfismo. Intanto ovviamente pi greco ristretto H è un omomorfismo di gruppi perché è la composizione di pi greco con l'omomorfismo di inclusione di H in G che chiamo I. Per vedere che è iniettivo consideriamo il nucleo. Quindi il nucleo di pi greco ristretto a h saranno gli elementi di h che vengono mandati nell'elemento neutro da pi greco, cioè sarà il nucleo di pi greco intersecato con h. Il nucleo di pi greco è proprio k, quindi il nucleo di pi greco ristretto a h è h intersecato k, che per ipotesi è proprio 1, quindi pi greco ristretto a h è iniettivo. Per quanto riguarda la surriettività, dobbiamo vedere l'immagine quindi di pi greco ristretto a h. Chiaramente per definizione questa è pi greco di h e dico che in realtà è anche uguale a hk su k. Non so se questo vi risulta chiaro, comunque un'inclusione dovrebbe essere ovvia, cioè un elemento di pi greco di h sarà una cosa della forma ah, ak, scusate, con a in h, quindi una classe laterale ak. E questo in particolare è anche un elemento di HK su K, perché A è un elemento di HK. E però è vero anche viceversa, perché un elemento di HK lo potete anche scrivere come A per B con A in H e B in K, ma la classe laterale ABK è ancora uguale alla classe laterale AK, proprio perché B sta già in K e quindi è ancora pi greco di un certo elemento A in H. E a questo punto però per ipotesi HK è tutto G, quindi l'immagine è tutto G su K, cioè pi greco ristretto a H è surriettivo. Passiamo poi a 2 implica 3, quindi assumendo stavolta che pi greco ristretto a H è un isomorfismo, devo trovare F da G su K in G, tale che pi greco composto F è l'identità. Definisco direttamente F come la composizione dell'inclusione I di H in G con l'inverso dell'isomorfismo pi greco ristretto a H. Quindi pi greco ristretto a h alla meno 1 sarà quindi un isomorfismo ancora da g su k in h e poi applico i e vado a finire in g. Quindi ottengo il mio f da g su k in g che è ancora omomorfismo perché composizione di omomorfismi. E d'altra parte a questo punto vedo subito che pi greco composto f è uguale per definizione quindi a pi greco composto i composto pi greco ristretto a h alla meno 1. Ma pi greco composto i, come abbiamo detto all'inizio, non è altro che pi greco ristretto h. Quindi in definitiva abbiamo pi greco ristretto h composto il suo inverso e quindi otteniamo l'identità di g su k. Passiamo poi a 3 implica 1, quindi assumiamo stavolta che esiste f da g su k in g tale che pi greco composto f è l'identità e devo trovare h tale che g è prodotto semidiretto di k e di h. E anche qui la definizione di h è diretta a partire da f, cioè prendiamo come h semplicemente l'immagine di f, che sappiamo è un sottogruppo di G. Devo dimostrare due cose, che h intersecato k è solo l'elemento neutro e che hk è tutto G. Quindi cominciamo dall'intersezione, quindi prendo un G piccolo che appartiene a h intersecato k e allora siccome appartiene appunto a H, che è l'immagine di F, vuol dire che G sarà della forma F di X per qualche X appartenente a G su K. E, però adesso uso il fatto che pi greco composto F è l'identità, quindi questo X lo posso scrivere come pi greco di F di X, cioè pi greco di G. E adesso però uso il fatto che G appartiene anche a K e K è proprio il nucleo di pi greco, quindi pi greco di G fa l'elemento neutro. Ma allora questo vuol dire che anche G, che era F di X, cioè F dell'elemento neutro, è ancora l'elemento neutro, e quindi questo dimostra appunto che l'intersezione H intersecato K è banale. Vediamo adesso invece che G è uguale a HK o anche KH, tanto sono uguali tra loro. E partiamo quindi da un G piccolo in G stavolta e definiamo come elemento B F di pi greco di G. Quindi questo appartiene chiaramente all'immagine di F, quindi per definizione a H. E d'altra parte io posso sempre definire l'elemento A nel mio gruppo G come G piccolo per B alla meno 1. E chiaramente questo elemento ha la proprietà che G è uguale a A per B. E quindi se dimostro che A appartiene a K, siccome so già che B appartiene a H, mi sono scritto il mio elemento G piccolo come prodotto A per B appunto un elemento di K e uno di H e quindi avrò dimostrato che ogni elemento del gruppo sta in KH e quindi che tutto il gruppo G è uguale a KH. Quindi devo vedere che A definito appunto come G per B alla meno 1 appartiene a K Ma siccome K è sempre il nucleo di pi greco, basta che calcolo pi greco di A. Pi greco di A, essendo un omomorfismo pi greco, è uguale a pi greco di G per pi greco di B alla meno 1, cioè pi greco di G per pi greco di B per definizione era F di pi greco di G, quindi abbiamo questa espressione, ma sappiamo anche che pi greco composto F è l'identità e quindi otteniamo semplicemente pi greco di G per pi greco di G alla meno 1 e quindi proprio l'elemento neutro. Questo conclude quindi la dimostrazione. E dunque, finora noi abbiamo parlato solo di prodotti semidiretti di sottogruppi in un gruppo fissato, che hanno come caso particolare i prodotti o prodotti diretti sempre di sottogruppi. Che possiamo identificare a meno disomorfismo al prodotto astratto dei sottogruppi pensati come gruppi a sé stanti. Naturalmente adesso vorremmo poter avere una nozione analoga di prodotto semidiretto di gruppi, non visti necessariamente come sottogruppi di un gruppo dato, perché in questo modo chiaramente avremo una ricetta più generale dell'usuale prodotto per costruire nuovi gruppi a partire da gruppi dati. E allora per farlo cominciamo nella slide successiva a vedere come quando partiamo dal caso che abbiamo già visto, cioè un gruppo G visto come prodotto semidiretto di due suoi sottogruppi, si può interpretare l'operazione di gruppo in G a partire diciamo, rispetto alla decomposizione, se volete, del gruppo come prodotto semidiretto. Quindi supponiamo come al solito che G sia prodotto semidiretto di K e H, e allora il fatto che G sia uguale al prodotto dei sottogruppi K e H e che la loro intersezione sia banale mi garantisce che ogni elemento G piccolo del gruppo lo posso scrivere in modo unico come prodotto nel gruppo G di un elemento A di K e di un elemento B di H. Questo appunto perché, diciamo, il fatto che G sia tutto KH mi garantisce che esiste una tale scrittura, il fatto che l'intersezione sia banale implica l'unicità. E allora se prendiamo due elementi, diciamo G e G' nel gruppo, per ciascuno avrò questa scrittura, quindi diciamo G piccolo sarà uguale a A per B e G' a A' per B', quindi con A e A' in K e B e B' in H. E adesso se facciamo il prodotto G per G', beh, questo chiaramente è A per B per A' per B', e io vorrei arrivare a scriverlo ancora come prodotto di prima qualcosa che sta in K e poi qualcosa che sta in H, per avere ancora una decomposizione della stessa forma, chiaramente. E posso fare in questo modo, posso aggiungere in mezzo col solito trucco un termine B alla meno 1 per B, quindi questo sarà AB A', B alla meno 1, BB'. A questo punto gli ultimi due termini, B per B' sono un elemento di H, visto che è prodotto di elementi di H, che è un sottogruppo, mentre i primi quattro, AB A', B alla meno 1, sono effettivamente un elemento di K, perché K è un sottogruppo normale, quindi B A', B alla meno 1 è un coniugato dell'elemento A' di K, quindi ancora in K, e naturalmente poi moltiplicando a sinistra per A rimane in K. Quindi ho trovato il modo di scrivere GG' ancora come prodotto, cioè l'unica scrittura in effetti che sappiamo esistere, come prodotto di un elemento di K e di uno di H. Vediamo quindi come possiamo interpretare questa espressione della componente in K, cioè AB A' B alla meno 1. Naturalmente è il prodotto appunto di A per il coniugato di A' tramite B. Quindi questo coniugato di A' tramite B, se vogliamo usare una notazione già introdotta in precedenza, la possiamo anche scrivere in questo modo. Abbiamo chiamato con gamma grande l'omomorfismo da G in out G che corrisponde all'azione per coniugio di G su se stesso. E allora questo B A' B alla meno 1 non è altro che gamma di B calcolato in A'. E allora adesso quello che ci servirà, sarà utile in seguito, è notare che fissato un elemento in generale nel gruppo, diciamo un C piccolo nel gruppo, gamma di C è un automorfismo di G, ma siccome in effetti è l'automorfismo per coniuso appunto tramite C piccolo, e K è un sottogruppo normale, se questo automorfismo lo restringo al sottogruppo K, appunto ho un automorfismo di K, quindi diciamo gamma di C ristretto a K è effettivamente un automorfismo di K per ogni elemento C piccolo nel gruppo. E adesso quindi se il mio C piccolo lo prendo in H, quindi mi restringo anche a considerare elementi di H che sono quelli che mi interessano, cioè sto facendo il coniugato con un B di H, ottengo un omomorfismo appunto per restrizione del mio gamma che andrà da H negli automorfismi di K, lo chiamo teta, quindi esplicitamente quello che associa un elemento B piccolo di H è l'automorfismo è gamma di B ristretto a K che posso appunto vedere come automorfismo di K. Quindi con questa notazione il coniugato B a primo B alla meno 1 è precisamente teta di B calcolato in A primo. E allora quindi il prodotto G per G primo, quando G è uguale a A per B e G primo A primo per B primo con A primo in K e B primo in H, diventa A per teta di B calcolato in A primo, dove questo primo pezzo sta ancora in K, per B primo, dove questo secondo pezzo sta in H. Ecco, può sembrare che ci siamo complicati la vita per esprimere il prodotto in G in questo modo, che può sembrare un po' astruso, ma in realtà il grande vantaggio è che a questo punto, in questo modo abbiamo la possibilità di rifare questa nuova definizione del prodotto in astratto, senza bisogno che i nostri sottogruppi H e K siano già dati come sottogruppi di un gruppo G, ma siano gruppi per conto loro, semplicemente una volta che abbiamo un omomorfismo teta da H in out K, come qui. Quindi è quello che vediamo nella slide successiva, dove vediamo questa che chiamo definizione e proposizione, perché c'è contemporaneamente la definizione del prodotto semidiretto, ma anche ci va da dimostrare qualcosa. Quindi partiamo stavolta, li chiamo sempre H e K per non cambiare notazione, però a questo punto sono due gruppi per conto loro, e teta appunto un omomorfismo da H nel gruppo degli automorfismi di K. E allora chiamiamo prodotto semidiretto di K e H rispetto a questo teta, che indicheremo sempre con lo stesso simbolo di prima, ma per completezza mettiamo anche un teta per ricordarci che appunto dipende anche da questo teta. Poi in qualche caso uno può evitare di metterlo se è chiaro dal contesto. E quindi questo K prodotto semidiretto H è un gruppo che vi devo definire, intanto come insieme è semplicemente il prodotto insiemistico K per H, e quello che conta è l'operazione di gruppo, quindi una coppia A, B moltiplicata per una coppia A' B', sempre con A' in K, B e B' in H, è definita precisamente come prima, quindi la componente di K è A per teta di B calcolata in A' e la componente in H è B per B'. Naturalmente ci sarà da dimostrare che con questa operazione questo insieme K per H è effettivamente un gruppo. Prima di preoccuparci di questo, beh, intanto notiamo che quando teta è l'omomorfismo banale, quindi quello che manda ogni elemento di H nell'elemento neutro di out K, cioè nella funzione identità da K in K, questa operazione che abbiamo appena introdotto coincide con l'usuale prodotto in K per H, quindi K prodotto semidiretto rispetto all'omomorfismo banale H è semplicemente il prodotto usuale K per H. Quindi effettivamente stiamo generalizzando l'ordinario prodotto di gruppi. Dovrebbe essere anche chiaro che, dando per scontato che questo che abbiamo appena definito è veramente un gruppo, e se lo chiamiamo G, allora in G ritroviamo allo stesso modo una decomposizione come prodotto semidiretto di sottogruppi nel senso definito all'inizio, perché appunto se G è questo nuovo K prodotto semidiretto rispetto a θH, allora posso vedere G come prodotto semidiretto di due suoi sottogruppi che che possa identificare a K, a K e H, anche se non sono precisamente loro. Cioè, se chiamo K' insemisticamente il prodotto di K per l'elemento neutro 1 di H, e H' è il prodotto dell'elemento neutro 1 di K per H, allora è molto facile vedere, ve lo lascio come esercizio, che risulta effettivamente che intanto K' è un sottogruppo normale di G ed è isomorfo a K, H' è un sottogruppo di G ed è isomorfo a H, e G è precisamente il prodotto semidiretto di K' e H'. Un'altra osservazione utile da fare è che questo H', appena definito, sarà normale in G se e solo se θ è banale. Un'implicazione è ovvia, perché se θ è banale, come abbiamo già detto poco fa, vuol dire che G è proprio il prodotto vero di K per H. E in quel caso sappiamo che H', cioè 1 per tutto H, è sempre un sottogruppo normale di G. E vediamo invece il viceversa, cioè supponiamo che H' sia normale in G e vogliamo dedurre che θ è banale. Ora, dire che θ è banale vuol dire che per ogni B in H, θ di B è l'identità di K, e che quindi valutato in ogni A in K fa ancora A, quindi che θ b di A è uguale a A per ogni b in H e per ogni A in K. E adesso uso il fatto che sto assumendo per ipotesi che H' sia normale in questo modo, quindi fissati il mio A in K e b in H, la coppia 1b per definizione appartiene a H', quindi se faccio il coniugato A1 per 1b per A1 alla meno 1 sarà ancora un elemento di H'. Facendo il conto, A1 per 1b sarebbe A per θ di 1 calcolato in 1, quindi ancora AB, e poi devo moltiplicare quindi AB per A alla meno 1, 1. Per definizione questo fa A per θ di B calcolato in A alla meno 1, virgola B. Ora, questo appartiene a H' per ipotesi, vuol dire che la componente in K è uguale a 1, quindi abbiamo che 1 è uguale a A per θ di B calcolato in A alla meno 1, ma è siccome θ di B è un automorfismo di K, θ di B calcolato in A alla meno 1 è come dire θ di B calcolato in A, il tutto alla meno 1. Però se questo moltiplicato a sinistra per A fa 1, vuol dire che θ di B calcolato in A è uguale proprio a A, e quindi questo conclude la dimostrazione. Da questo segue subito che, come evidenziato in fondo alla slide, il nostro gruppo G, cioè K prodotto semidiretto H rispetto a θ, è abeliano se e solo se H e K sono entrambi abeliani e l'omomorfismo θ è banale. Infatti, se θ è banale, abbiamo già detto, il G è precisamente il prodotto usuale K per H, e quindi se entrambi H e K sono abeliani, anche G sarà abeliano. E viceversa, se G è abeliano, tutti i suoi sottogruppi sono normali, quindi H' sarà normale. E in particolare, e quindi questo, come abbiamo appena osservato, è vero se e solo se θ è banale. E quindi, naturalmente, questo mi dice che θ è banale, e ovviamente H e K, essendo isomorfi a H' e K', che sono sottogruppi di G abeliano, sono anche loro abeliani. Vediamo adesso nella slide successiva la dimostrazione del fatto che il prodotto semidiretto, come definito, è veramente un gruppo. Quindi chiaramente bisogna dimostrare che l'operazione è associativa, che c'è l'elemento neutro e che ogni elemento ha l'inverso. Vediamo nel dettaglio solo l'associatività, quindi dobbiamo far vedere che presi tre elementi A' secondo in K e tre elementi B', B' secondo in H, se faccio il prodotto AB per A'B' e poi per A secondo B secondo, ottengo lo stesso risultato che fare AB per il prodotto di A'B' con A secondo B secondo. Adesso vedete qui scritti i conti, mi sembra tutto abbastanza chiaro. Ho evidenziato le parti che sono diverse nel calcolo delle due espressioni. Quindi chiaramente la seconda componente, quella in H, funziona allo stesso modo, perché in entrambi i casi avete il prodotto B'B' B secondo. Quella che crea qualche problema è quella in K. Nella prima espressione avete un A per θ di b calcolato in A' per θ di bb' calcolato in A secondo, mentre nella seconda espressione avete un A per θ di B calcolato in A' per θ di B' calcolato in A secondo. E dovete, bisogna quindi far vedere che queste due sono uguali. Siccome entrambe incominciano con A, posso cancellarle da tutte e due, quindi rimane a far vedere che le parti evidenziate in rosso sono uguali tra loro. E questo, beh, è un conto molto facile perché se partiamo dalla seconda, abbiamo che quella è θ di B calcolato in A' per θ di B' calcolato in A secondo. Ora, quindi stiamo calcolando θ di B in un prodotto, siccome θ di B è un omomorfismo, anche un automorfismo da K in K, questo sarà il prodotto di θ di B calcolato in A' per θ di B calcolato in θ di B' di A secondo. Adesso θ di B calcolato in θ di B' di A secondo è come dire θ di B composto θ di B' calcolato in A secondo. Ma θ di B composto θ di B' è proprio θ del prodotto B per B', ricordando che l'operazione in out K è la composizione di funzioni. E quindi quello che otteniamo complessivamente è θ di B calcolato in A' per teta di B per B' calcolato in A secondo, che è precisamente l'espressione che c'è nella prima composizione. Resta poi da vedere l'elemento neutro, che naturalmente è la coppia 1-1, e poi ogni elemento ha l'inverso, cioè che esplicitamente l'inverso della coppia AB è dato dalla coppia che ha come prima componente teta di B alla meno 1 calcolato in A alla meno 1 e come seconda componente B alla meno 1. Queste sono verifiche molto facili che vi lascio come esercizio. Come dicevo, almeno in teoria, il prodotto semidiretto di gruppi dovrebbe consentire di produrre nuovi esempi di gruppi a partire da gruppi dati. Naturalmente perché uno ottenga esempi che non siano già dei prodotti diretti e quindi in sostanza già noti, è necessario, come si diceva, considerare l'omomorfismo teta non banale. E ora, questo può sembrare una cosa molto facile, ma in effetti dipende da chi sono H e K da cui partiamo. In particolare, per poter trovare questo omomorfismo teta non banale, ho bisogno di conoscere, oltre a H e K, che conosco per ipotesi, anche chi è out K, cosa che in realtà non è così facile, nel senso che per molti gruppi anche comuni non è proprio immediato capire come è fatto il gruppo degli automorfismi. E in effetti a volte non è chiaro se esiste o non esiste un omomorfismo non banale da H in out K. Comunque adesso noi non abbiamo particolari pretese, vogliamo soltanto vedere come è fatto il gruppo out K in qualche caso molto particolare. Cominciamo nella prossima slide per i gruppi ciclici, cosa che forse avete anche già visto in Algebra 1, ma in ogni caso lo ricordiamo. Cioè, quello che succede è che il gruppo degli automorfismi del gruppo ciclico di ordine n Cn è isomorfo a z su nz star. Un modo in cui si può vedere è il seguente. Cioè, consideriamo la funzione f che va appunto da questo gruppo degli automorfismi di Cn, lo posso considerare come z su nz, in z su nz star, definito mandando un automorfismo, quindi diciamo alfa di z su nz, in alfa calcolato in classe di 1. E voglio far vedere che la funzione f definita in questo modo è appunto un isomorfismo di gruppi. Bisogna intanto vedere che f è ben definita, cioè che alfa di classe di 1 appartiene a z su nz star e non solo a z su nz come è vero a priori. Effettivamente questo è però molto facile perché sapete che essendo alfa un automorfismo, quindi un isomorfismo, preserva gli ordini degli elementi, quindi classe di 1 ha ordine n in z su nz, quindi anche alfa di classe di 1 avrà ordine n in z su nz, ma gli elementi di ordine n in z su nz sono precisamente quelli di z su nz star. Vediamo poi che questa f è anche biunivoca, questo segue da alcune proprietà che dovreste conoscere degli omomorfismi da z su nz verso un altro gruppo, in questo caso ancora verso z su nz, ma in generale dovreste appunto sapere che dare un omomorfismo da z su nz verso un gruppo G, diciamo, equivale a scegliere un elemento, diciamo A di G e mandare classe di 1 in A. Questo lo posso fare se e solo se l'elemento A ha la proprietà che il suo ordine divide n. Quindi se questo succede, allora posso sempre definire l'omomorfismo mandando classe di 1 in A e poi di conseguenza tutto il resto, cioè ogni altro multiplo di 1 corrispondente potenza, diciamo, di A se il gruppo è moltiplicativo o multiplo se il gruppo è additivo. E naturalmente dovreste anche poi sapere che questo omomorfismo così definito sarà iniettivo se e solo se l'ordine di A non è solo un divisore di n, ma è anche uguale a n. Quindi, siccome in z su nz tutti gli elementi hanno ordine che divide n, questo vuol dire che preso un qualunque elemento, diciamo classe di A in z su nz, esiste un unico omomorfismo, in generale alfa da z su nz in z su nz, che manda classe di 1 in classe di A. E poi questo omomorfismo alfa sarà iniettivo se e solo se alfa di classe di 1, quindi ha ordine precisamente n, cioè se alfa di classe di 1, cioè classe di A, appartiene a z su nz star. E naturalmente poi quando alfa è iniettivo, allora è anche surriettivo, perché stiamo parlando di un omomorfismo tra due gruppi dello stesso ordine n, cioè lo stesso gruppo in effetti, e quindi in quel caso alfa è proprio un isomorfismo. Quindi in definitiva questo vuol dire che per ogni classe di A in z su nz star esiste unico alfa in out z su nz, tale che alfa di classe di 1 è uguale a classe di A, cioè tale che f di alfa è uguale a classe di A, quindi f è biunivoca. E rimane allora da dimostrare che F è un omomorfismo, cioè che per ogni alfa e beta in out z su nz, F di alfa composto beta, che vi ricordo che l'operazione in out di un gruppo è la composizione di funzioni, quindi dicevo F di alfa composto beta è uguale a F di alfa per F di beta, dove invece questa volta il prodotto è fatto in z su nz star. Se chiamo F di alfa, cioè alfa di classe di 1, classe di A e F di beta, cioè beta di classe di 1, classe di B, quindi con classe di A e classe di B che saranno in z su nz star, allora posso fare il conto: F di alfa composto beta per definizione è alfa composto beta di classe di 1, cioè alfa di beta di classe di 1. Beta di classe di 1 per definizione è classe di B, quindi stiamo facendo alfa di classe di B. Siccome alfa è un omomorfismo di gruppi additivi, cioè va da z su nz in se stesso, alfa di classe di B è come dire b volte alfa di classe di 1, cioè alfa di classe di 1 è classe di A, quindi stiamo facendo b volte classe di A, che è come dire classe di BA o anche classe di A per classe di B, tanto il gruppo è commutativo, e questo è precisamente f di alfa per f di beta. Per completezza vediamo anche gli automorfismi di un gruppo ciclico infinito, che sappiamo isomorfo a z, quindi il gruppo degli automorfismi di z, anche questo immagino l'abbiate visto, comunque ve lo ricordo, è molto facile perché è costituito solo da più o meno l'identità, e quindi come gruppo è isomorfo a C2, insomma ciclico di ordine 2, e questo si può vedere molto facilmente. Analogamente a prima, la cosa è anche più facile perché sappiamo che da z verso un gruppo possiamo definire un omomorfismo mandando arbitrariamente 1 in qualunque elemento del gruppo, e poi tutto è univocamente determinato, non ci sono vincoli. E quindi in questo caso questo vuol dire che per ogni a in z esiste un unico alfa da z in z omomorfismo, che appunto che manda 1 in A, e bisogna vedere quali di questi sono isomorfismi. E chiaramente un tale alfa sarà iniettivo se e solo se A è diverso da 0, perché una volta che A è diverso da 0 il nucleo ovviamente è solo 0, e invece sarà surriettivo se e solo se A è più o meno 1, perché l'immagine di tale alfa sarà il sottogruppo AZ di Z, e AZ è appunto tutto Z se e solo se A è più o meno 1. Quindi in definitiva alfa è un isomorfismo se è simultaneamente iniettivo e surriettivo, cioè deve essere diverso da 0 e uguale a più o meno 1, che è solo quest'ultima condizione che rimane da considerare. Quindi A deve essere più o meno 1 e quindi corrispondentemente gli automorfismi di Z sono più o meno l'identità. Se uno volesse passare dai gruppi ciclici ai gruppi abeliani, anche solo finiti, le cose si complicano già parecchio. Cioè, nonostante abbiamo a disposizione il teorema di struttura per i gruppi abeliani finiti, insomma, non è facile, data la decomposizione di un gruppo abeliano finito come somma diretta di ciclici, eventualmente indecomponibili, capire di preciso come è fatto il suo gruppo degli automorfismi. E adesso nella slide successiva vediamo solo un caso particolare, di cui a noi interesserà in realtà solo un caso molto speciale e facile, che peraltro avevamo già sostanzialmente detto, ma adesso vediamo la cosa perlomeno un pochino più in generale rispetto al caso che ci interessa, che è il caso di C2 al quadrato. Vediamo più in generale che out di CP alla n è isomorfo a GLn del campo Z su PZ, cioè se ricordate il gruppo delle matrici n per n invertibili a coefficienti appunto in Z su PZ. Perché è vero questo? Beh, il motivo è abbastanza facile da capire. Tanto CP è il gruppo ciclico di ordine pi, lo possiamo pensare sempre come Z su PZ. Che è un gruppo abeliano, quindi anche CP alla n è un gruppo abeliano, quindi in altri termini uno z modulo, e non solo, ma chiaramente z su pz, quindi anche z su pz alla n, ha la proprietà di essere annullato dal sottogruppo, che è anche un ideale, pz dentro l'anello z. Quindi, se ricordate quando abbiamo parlato a suo tempo sui moduli di restrizione degli scalari, questo vuol dire che rispetto alla restrizione degli scalari passando da z a z su pz, quindi attraverso l'omomorfismo di proiezione del quoziente da z a z su pz, insomma, in questo caso dare uno z su pz modulo, cioè uno z su pz spazio vettoriale, equivale a dare uno z modulo appunto annullato da pz, e non solo, ma a questo livello tutti gli omomorfismi, che sono quelli che ci interessano in questo momento, dati come z modulo, come z su pz modulo, sono la stessa cosa. Quindi, in particolare, gli automorfismi, che sono quelli che qui consideriamo, di z su pz alla n, che è come dire di CP alla n, appunto z lineari, sono la stessa cosa degli automorfismi z su pz lineari. Ma a questo punto, siccome z su pz è un campo, gli automorfismi appunto su un campo del campo alla n sono precisamente identificati, come sapete, dall'algebra lineare con le matrici invertibili n per n a coefficienti nel campo, e quindi l'identificazione è proprio un isomorfismo di gruppi, e quindi ottenete in definitiva che il gruppo degli automorfismi considerate è proprio isomorfo a GLn di z su pz. A questo punto, allora, come avevamo già visto qualche tempo fa, almeno nel caso n uguale a 2 sappiamo perlomeno che ordine ha questo gruppo degli automorfismi, cioè abbiamo che il gruppo degli automorfismi di CP al quadrato aveva ordine che abbiamo calcolato come P-1 al quadrato per P più 1. Adesso il caso che dicevo ci interessa di più è quando il numero primo P è proprio 2, quindi in quel caso diventa 2-1 al quadrato per 2 più 1, cioè 6. E quindi otteniamo che il gruppo degli automorfismi di C2 al quadrato, cioè del gruppo non ciclico di ordine 4, è isomorfo, scusate, è un gruppo di ordine 6, e quindi insomma, possiamo facilmente concludere che deve essere isomorfo S3, perché insomma, sapete che di ordine 6 ci sono solo due gruppi avendo l'isomorfismo, quello ciclico e S3 appunto, e chiaramente questo gruppo, essendo un gruppo di matrici 2x2, non sarà abeliano. Insomma, in generale, comunque qui vi riporto un conto esplicito che fa vedere che su qualunque campo K, GL2 di K, non è commutativo. Peraltro uno lo può vedere anche abbastanza facilmente in modo diretto che out di C2 al quadrato è isomorfo a S3, come avevo già accennato qualche tempo fa. Cioè, il punto è che in questo gruppo non ciclico di ordine 4 avete l'elemento neutro e gli altri tre elementi che sono, per così dire, indistinguibili tra loro, quindi qualunque permutazione di questi tre elementi realizza un automorfismo del gruppo, e quindi appunto il gruppo di automorfismi è isomorfo S3. Come ultimo esempio vediamo anche un caso di gruppo non abeliano, cioè il più facile possibile, quindi proprio S3, e vediamo che anche in questo caso abbiamo ancora che out di S3 isomorfo S3. Si può vedere in questo modo, cioè, tanto sappiamo che out di un gruppo contiene sempre come sottogruppo e int del gruppo, int S3 in questo caso, cioè il sottogruppo degli automorfismi interni. Abbiamo anche già visto che int di G in generale è isomorfo a G quozientato per il centro di G, e in questo caso quindi è S3 quozientato per il centro di S3, che però è banale, quindi a meno di isomorfismo int S3 è ancora S3. E siccome int S3 è appunto un sottogruppo di out S3, ci basta far vedere che è tutto il gruppo, che non c'è altro, e per questo basterà osservare per esempio che out S3 non può avere più di 6 elementi, che sono già i 6 elementi di int S3. E questo è vero perché se prendo un qualunque automorfismo F di S3, lui, intanto essendo un omomorfismo da S3 in se stesso, è univocamente determinato una volta che conosco il suo valore su un insieme fissato di generatori di S3. Per esempio, posso prendere come generatori, le trasposizioni. Poi, siccome è anche un isomorfismo, deve mandare trasposizioni in trasposizioni e quindi deve operare con una permutazione sull'insieme delle trasposizioni, che però è un insieme di tre elementi, visto che ci sono le trasposizioni 1, 2, 2, 3 e 1, 3 in S3. Quindi in realtà, se, insomma, se vado a vedere la restrizione di F al sottoinsieme fatto dalle trasposizioni, questo deve essere appunto un elemento del gruppo di permutazioni di un insieme con tre elementi, quindi posso identificare ancora S3, quindi la restrizione di F alle trasposizioni è un elemento di S3 e quindi posso avere al massimo 6 elementi. Ovviamente a priori non è detto che tutte vadano bene, cioè che assegnato come mi pare il valore di F sulle trasposizioni, poi questo si estenda a un automorfismo veramente. Però sicuramente non ne posso avere di più, quindi ho al massimo 6 elementi, poi in effetti a posteriori ci sono tutti. Ecco, aver visto almeno qua alcuni esempi facili di gruppi di automorfismi di un gruppo ci permetterà di costruire qualche esempio esplicito di prodotto semidiretto con omomorfismo teta non banale. Un problema che avremo, insomma, che in generale è complicato da risolvere, è capire quando due diversi prodotti semidiretti sono isomorfi. Insomma, la cosa in generale è piuttosto difficile. Adesso ne vediamo soltanto nella slide successiva una condizione sufficiente a garantire che due prodotti semidiretti definiti da omomorfismi diversi siano in realtà isomorfi. Fissiamo quindi i soliti due gruppi H e K e due omomorfismi teta e teta primo da H in out K. Se esiste un automorfismo alfa di H tale che teta è uguale a teta primo composto alfa, allora possiamo concludere che il prodotto semidiretto di K con H rispetto a teta è isomorfo al prodotto semidiretto di K con H rispetto a teta primo. Vediamo quindi la dimostrazione. Possiamo definire direttamente l'isomorfismo cercato, che chiamo F dal prodotto semidiretto rispetto a teta, quello rispetto a teta primo, è esplicitamente quello che manda una coppia AB nella coppia A alfa di B. La cosa ha senso perché alfa è un automorfismo di H, quindi manda un elemento B piccolo di H in un altro elemento alfa di B di H. E quindi intanto possiamo vedere molto facilmente che questa funzione F effettivamente è biunivoca, perché sulla prima componente è l'identità e sulla seconda componente è precisamente data da alfa, che è una funzione biunivoca, perché alfa è un automorfismo e quindi in particolare biunivoco. E quello che rimane allora da dimostrare è che F è un omomorfismo di gruppi. Vediamo quindi che F di un prodotto della coppia B per la coppia A'B', diciamo, è come fare F della coppia B per F della coppia A'B'. Naturalmente, quindi in partenza F del prodotto AB per A'B' si intende il prodotto fatto nel prodotto semidiretto K per H rispetto a θ. E quindi per definizione AB per A' B' fa A per θ B di A', calcolato in A' e seconda componente BB'. E adesso questo per definizione di F è semplicemente la prima componente rimane uguale, quindi A per θ di B calcolato in A' e la seconda componente invece è alfa di BB'. Ora il primo termine lo possiamo riscrivere usando il fatto che per ipotesi teta è teta primo composto alfa e quindi diventa A per teta primo di alfa di B calcolato in A' e la seconda componente usando il fatto che alfa è un omomorfismo in particolare sarà alfa di B per alfa di B'. E adesso osserviamo che questo è nel gruppo di arrivo, quindi nel prodotto semidiretto rispetto a teta primo. Lo posso identificare precisamente col prodotto della coppia A alfa, alfa di beta per A' alfa di beta primo, perché per definizione questo prodotto fa proprio A per teta primo calcolato in alfa di beta e il tutto calcolato in A', e, mentre la seconda componente è appunto alfa di beta per alfa di beta primo. E d'altra parte, quest'ultimo prodotto è proprio il primo termine A alfa di beta e F della coppia B e il secondo prodotto, secondo termine A primo alfa di beta primo è proprio F di A primo B primo. Ecco, adesso da questo risultato generale deduciamo un corollario che trovate nella slide successiva e che applicheremo in un paio di circostanze in seguito. E quindi supponiamo che HK siano sempre i nostri due gruppi, ma in più che H sia isomorfo a un CP per qualche numero primo P. E allora possiamo dire innanzitutto che esisterà un omomorfismo non banale da H in out K se e solo se P divide l'ordine di out K. E secondo punto che assumendo qualcosa di più, cioè che il gruppo out K abbia un unico sottogruppo di ordine P, allora tutti i prodotti semidiretti K è prodotto semidiretto con H rispetto a omomorfismi, diciamo teta e teta primo non banali, sono tra loro isomorfi. Vediamo quindi la dimostrazione. Per quanto riguarda il primo punto, diciamo, possiamo metterlo in questo modo. Sappiamo che il gruppo H, essendo ciclico di ordine P, è semplice. Quindi un omomorfismo da un gruppo semplice verso un altro gruppo, in questo caso verso out K, ma non importa quale sia il gruppo di arrivo, sarà non banale se e solo se è iniettivo. Perché ovviamente se è iniettivo è non banale, ma anche viceversa, se è non banale vuol dire che il nucleo non è tutto e quindi siccome il gruppo è semplice deve essere solo l'elemento neutro, cioè l'omomorfismo iniettivo. E d'altra parte è anche vero che è iniettivo se e solo se esiste nel gruppo di arrivo un sottogruppo isomorfo a H. Questo perché chiaramente se è iniettivo H isomorfo alla sua immagine, che è un sottogruppo del gruppo di arrivo, e viceversa, se nel gruppo di arrivo abbiamo un sottogruppo isomorfo H, troviamo un omomorfismo non banale, ovviamente mandando H isomorficamente nel sottogruppo. E d'altra parte, appunto, questo sottogruppo di out K isomorfo H ha anche lui ordine P e quindi può esistere se e solo se P divide l'ordine di out K, chiaramente, combinando, se volete, il teorema di Lagrange e il teorema di Cauchy. Veniamo al secondo punto, quindi chiamo H' l'unico sottogruppo di out K di ordine P. E suppongo quindi di avere due omomorfismi teta e teta primo non banali da H in out K. E allora, come abbiamo visto già nel punto precedente, loro sono omomorfismi iniettivi e non solo, ma le loro immagini quindi sono isomorfe a H, quindi sia l'immagine di teta che l'immagine di teta primo sono due sottogruppi di out K isomorfi a H, in particolare di ordine P, ma per ipotesi ce n'è uno solo, quindi entrambe le immagini sono proprio H'. Allora, chiaramente, se chiamo I l'inclusione di H' in out K, avrò che θ lo posso scrivere come la composizione di I con un isomorfismo che chiamo θ tilde da H in H', cioè nell'immagine di θ. Analogamente anche teta primo sarà la composizione I composto teta tilde primo, dove teta tilde primo da H nell'immagine di teta primo, che è sempre H primo, è un isomorfismo. A questo punto, se definisco alfa come teta tilde primo alla meno 1 composto teta tilde, che sarà la composizione di due isomorfismi, quindi un isomorfismo che va da H in H, quindi è un automorfismo di H, chiaramente per definizione avrò che teta tilde è uguale a teta tilde primo composto alfa, quindi componendo a sinistra con I anche che teta è uguale a teta primo composto alfa. Ma questo allora mi permette di applicare la proposizione di prima e concludere che i due prodotti semidiretti, K prodotto semidiretto rispetto a θ con H e K prodotto semidiretto rispetto a θ' con H sono isomorfi. Vediamo adesso come possiamo applicare questo risultato per ottenere la classificazione dei gruppi di ordine PQ che vi avevo già preannunciato e che trovate nell'ultima slide. Quello che possiamo dire è che se G è un gruppo di ordine PQ, dove P e Q sono due numeri primi con P minore di Q, come sempre, allora ci sono due possibilità. La prima l'abbiamo già detta esplicitamente, anche già dimostrata, in effetti, ma la ricordiamo, cioè che se Q non è congruo a 1 modulo P, allora G è ciclico, quindi isomorfo a CPQ. E se invece Q è congruo a 1 modulo P, allora ci sono due possibilità. O ancora, ovviamente, G può essere ciclico isomorfo a CPQ, quindi, oppure G può essere un prodotto semidiretto, CQ prodotto semidiretto con CP rispetto a un omomorfismo teta non banale, quindi con teta appunto da CP in out CQ, e non solo, ma questo secondo gruppo è non abeliano e a meno di isomorfismo non dipende dalla scelta di teta. In particolare questo ci dice che quando Q è congruo a 1 modulo P, le classi di isomorfismo dei gruppi ciclici di ordine PQ sono costituiti precisamente da due elementi. Ovviamente questi due gruppi non sono isomorfi tra loro perché CPQ è ciclico e quindi abeliano e l'altro invece no. Vediamo la dimostrazione. Come abbiamo già osservato all'inizio di questa lezione, nella prima slide, un gruppo di ordine PQ è sempre un prodotto semidiretto di due suoi sottogruppi di Silov, cioè di un Q-Silov e di un P-Silov, e quindi è anche isomorfo a un prodotto semidiretto di gruppi corrispondenti, quindi di un CQ per un CP. Quindi esisterà un omomorfismo teta da CP in out CQ, tale che G è isomorfo a appunto al prodotto semidiretto di CQ con CP rispetto a questo θ. Adesso sappiamo anche di preciso come è fatto out CQ, perché abbiamo ricordato prima che in generale out CN è isomorfo a z su nz star, quindi in questo caso sarà z su qz star, e siccome Q è un numero primo, abbiamo dimostrato a suo tempo che z su qz star è ciclico. D'altra parte ha ovviamente ordine Q-1, quindi è isomorfo a CQ-1. Naturalmente, se teta è l'omomorfismo banale, allora questo prodotto semidiretto è in realtà un prodotto diretto CQ per CP, che sappiamo è isomorfo a CPQ, cioè il gruppo ciclico, e quindi in quel caso G sarà ciclico. Ovviamente questo può succedere sia quando Q non è congruo a 1 modulo P che quando Q è congruo a 1 modulo P, perché chiaramente il gruppo ciclico esiste in ogni caso. E d'altra parte, se Q non è congruo a 1 modulo P, questo è l'unico caso che si può presentare, perché osserviamo che quando appunto Q non è congruo a 1 modulo P, abbiamo che P non divide Q-1, ma Q-1 è proprio uguale all'ordine di out CQ. Quindi il punto 1 del corollario precedente ci dice che è l'unico omomorfismo che esiste, quello banale. E quindi in questo caso ritroviamo un risultato che, se ricordate, avevamo già dimostrato come applicazione abbastanza diretta del teorema di Silov. E invece veniamo al caso più interessante, cioè quando Q è congruo a 1 modulo P. Sempre il punto 1 del corollario precedente ci garantisce che in questo caso esiste un teta non banale e quindi esiste un prodotto semidiretto CQ con CP rispetto a questo teta non banale che allora sarà necessariamente non abeliano. Che se ricordate abbiamo osservato che un prodotto semidiretto è abeliano se e solo se entrambi i gruppi sono abeliani e l'omomorfismo è banale. Quindi abbiamo trovato questo gruppo non abeliano di ordine PQ e a questo punto possiamo anche usare la seconda parte del corollario che ci dice che quest'altro gruppo non dipende dalla scelta di teta, ha meno disomorfismo naturalmente, perché l'unica condizione che dobbiamo verificare è che il gruppo OutCQ abbia un unico sottogruppo di ordine P. Ma appunto siccome OutCQ è isomorfo a un gruppo ciclico di ordine Q-1, dovreste sapere che ogni gruppo ciclico ha un unico sottogruppo, ovviamente di ogni ordine che divida l'ordine del gruppo. Quindi in questo caso P divide Q-1, quindi c'è un unico sottogruppo di ordine P. Per oggi è tutto, la prossima volta vedremo la classificazione dei gruppi di ordine fino a 15 e faremo un po' di esercizi.